al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e del nostro programma quotidiano di approfondimento. Saluto e ringrazio Massimiliano D'Angelo che ha la parte tecnica, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Oggi ci occupiamo di un importante documento pubblicato oggi dalla Congregazione per la Dottrina della Fede che riguarda ancora una volta i casi di abuso sessuale commessi da alcuni chierici, cioè sacerdoti e religiosi, nei confronti dei minori. Un nuovo documento importante che stabilisce che dà un aiuto alle conferenze episcopali di tutto il mondo nella preparazione delle linee guida per il trattamento di questi casi. La Chiesa, dice questa lettera circolare pubblicata oggi, ha il dovere di dare una risposta adeguata ai casi di abuso sessuale su minori commessi da sacerdoti e detta risposta dovrà provvedere all'applicazione del diritto canonico in materia e allo stesso tempo tener conto delle disposizioni delle leggi civili. Lo chiede questa lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede che, ripeto, è stata pubblicata oggi, inviata alle conferenze episcopali di tutto il mondo per aiutarle ad elaborare le linee guida per trattare questi casi. L'abuso sessuale dei minori è un delitto canonico, si legge nel testo, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Nelle situazioni diverse da paese a paese è sempre importante cooperare e va sempre dato seguito alle prescrizioni di leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. La Chiesa e i Vescovi, stabilisce la lettera, devono mostrarsi pronti ad ascoltare le vittime e i loro familiari e impegnarsi nella loro assistenza spirituale, secondo l'esempio particolarmente importante dato dallo stesso Benedetto XVI nel corso dei suoi viaggi apostolici, nei suoi incontri con le vittime di abusi sessuali commessi da chierici. Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano c'è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commessi da chierici nella sua diocesi, una risposta che comporta l'istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. E il documento insiste molto sulla formazione anche dei futuri sacerdoti e religiosi e sulla protezione dei minori. Il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinal William Joseph Levada, in una lettera di accompagnamento a questa circolare, ricorda che, qualora le singole conferenze episcopali decidessero di stabilire norme vincolanti, sarebbe necessario richiedere la recognizio dai dicasteri competenti della Curia Romana e che le stesse conferenze episcopali cattoliche di tutto il mondo, punto molto importante questo, sono tenute ad elaborare entro la fine del mese di maggio 2012 le linee guida per procedure chiare e coordinate per trattare i casi di abuso sessuale di minori da parte di chierici e a presentarli alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, nel briefing di presentazione di questo documento ha detto che una delle sue preoccupazioni è incoraggiare ed affrontare tempestivamente ed efficacemente il problema con indicazioni chiare, organiche, adatte alle situazioni locali, compresi i rapporti con le norme e le autorità civili. Dunque è un passo molto importante, noi lo commentiamo con il collega giornalista Sandro Magister, vaticanista, curatore del sito internazionale in quattro lingue www.chiesa. Magister, buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Dunque un documento importante, un testo potremmo dire che nasce dall'esperienza concreta del trattamento di questi casi negli anni passati. Cosa dici?
Direi proprio di sì. E posso aggiungere a quello che lei ha detto illustrando i contenuti di questo documento che a mio giudizio questo documento fa tesoro anche di alcune critiche che in campo canonico e giuridico sono state elevate con fondatezza, a mio giudizio, nei confronti di una prassi pur meritevole di apprezzamento per tanti aspetti che è invalsa negli ultimi anni da parte della Chiesa ai vari livelli nell'affrontare il problema degli abusi sessuali commessi da sacerdoti. Due critiche, ad esempio, sono queste: una, la centralizzazione eccessiva, che fa sì che effettivamente in alcuni casi, il caso degli Stati Uniti è clamoroso da questo punto di vista, vi sono dei collegi di difesa che chiamano in causa sul banco degli imputati le massime autorità vaticane, persino il Papa, accampando come leva per questa chiamata in causa il fatto che la Chiesa funziona in modo centralistico e quindi le colpe commesse da dipendenti dovrebbero ricadere sui loro sui titolari delle autorità su di loro. E una seconda critica è quella che ha a che fare con l'uso molto frequente della prassi extragiudiziaria, extracanonica, cioè non si fanno i processi canonici veri e propri e nemmeno quelli amministrativi, ma si procede per decreto in sostanza. Per chiarire, un caso clamoroso di sentenza comminata per decreto extragiudiziario, quella che colpì, obbligandolo al ritiro alla vita privata, il fondatore telegiornale di Cristo, Marcel Marcel, nel 2006. Ma 8 casi su 10 nella Chiesa sono ormai trattati per questa via. E da questo punto di vista la critica è che vengono a cadere, ad essere incrinati i diritti di difesa dell'imputato. A queste due critiche, effettivamente, questa circolare mandata alle conferenze episcopali dalla Congregazione per la dottrina della fede risponde accogliendole in qualche misura, perché nel caso della eccessiva centralizzazione insiste moltissimo, e giustamente, questa circolare sulla responsabilità primaria che compete ai vescovi o ai superiori degli ordini religiosi. Quindi è il vescovo del luogo il vero titolare della responsabilità nei confronti di un suo sacerdote che si macchia di questi crimini. Per quanto riguarda invece la seconda critica, ecco, appunto, in questa circolare sono molto affermati, insistentemente affermati, le garanzie che devono essere date ai diritti di difesa dell'imputato, il diritto alla riservatezza, il diritto alla buona fama che non deve essere violata, il diritto dell'imputato a essere informato fin da subito delle indagini che si compiono nei suoi confronti e così via.
Un aspetto però che troviamo immediatamente proprio in apertura del documento e che vorrei sottolineare, Magister, è quello dell'ascolto e dell'assistenza delle vittime dell'abuso sessuale.
Certamente, questo è il caposaldo di questa circolare, ed è effettivamente un caposaldo della prassi che è venuta affermandosi nella Chiesa in questi ultimi anni. La forza di questa circolare e anche il modo stringente con cui si appella alle conferenze episcopali, obbligandole praticamente nel giro di 12 mesi a elaborare queste linee guida, è esattamente la consapevolezza che non c'è ancora una risposta omogenea in tutto il mondo, in tutte le diocesi, a questi gravi problemi. Ci sono risposte differenziate, alcune molto avanzate, altre molto arretrate ancora. E l'obiettivo di questa circolare è di portare tutti a quel livello avanzato, quindi appunto con la consapevolezza prima, perché questo è esattamente il caposaldo assolutamente inderogabile, che la cura principale deve essere riservata alle vittime degli abusi.
Ma come diceva lei, Magister, nel testo si insiste anche più volte sulla responsabilità che ha il singolo vescovo diocesano nell'affrontare questi casi.
Ah sì, sicuramente. Poi appunto la responsabilità si estende a diversi livelli, anche in quegli ammonimenti che ci sono a proposito della selezione dei candidati al sacerdozio, a proposito della formazione del clero, soprattutto giovane. Lì si fa appello alla responsabilità del vescovo. In un altro passaggio c'è addirittura un segnale d'allarme: il vescovo non deleghi i suoi veri poteri di regime e di governo a delle commissioni consultive o di sorveglianza che effettivamente in alcune diocesi anche importanti del mondo sono state costituite, attribuendo loro la competenza di occuparsi dei casi di abusi sessuali commessi da sacerdoti. Appunto, la circolare dice: attenzione, questo può essere anche utile e necessario, ma non porta via nulla una commissione del genere all'autorità che deve restare al vescovo.
L'indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto del principio della privacy e della buona fama delle persone. Questo è un altro passaggio che in qualche modo lei, Magister, poco fa evocava.
Sì, sicuramente. Poi c'è anche sottolineato che la presunzione dell'innocenza deve sempre valere fino a quando non ci sono degli accertamenti comprovati sulla colpevolezza dell'imputato. Questo vale in linea generale, ma il fatto che lo si richiami denota che effettivamente alcuni di questi principi devono essere tenuti presenti e applicati in modo più realistico.
A proposito delle responsabilità dei vescovi e dei superiori maggiori delle congregazioni religiose, di tutti coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi, si ricorda una frase di Giovanni Paolo II: non c'è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani. E c'è un ampio paragrafo dedicato proprio alla formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Siamo nell'ambito della prevenzione.
Sì, sì, sicuramente. Tra l'altro, proprio in questo paragrafo c'è la chiusa finale che invita i vescovi ad essere anche più attenti nel non raccogliere con troppa assenza di ponderazione quei chierici vaganti, si potrebbero chiamare così, cioè certi seminaristi che magari passano da un seminario all'altro, vengono cacciati da una parte, rientrano da un'altra parte, oppure passano da un ordine religioso a una diocesi. Ecco, in questi casi sostanzialmente si dice ai vescovi di essere molto attenti a non cadere nell'ingenuità di chi crede di rafforzare il numero delle vocazioni semplicemente raccogliendo queste persone che non danno prova di affidabilità.
Io ringrazio Sandro Magister, giornalista vaticanista, curatore del sito internazionale in quattro lingue www.chiesa. Magister, se può restare con noi qualche altro minuto, salutiamo un altro ospite che ci ha raggiunto, le chiedo di pazientare qualche minuto.
D'accordo, volentieri.
E salutiamo con molto piacere Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che è in linea con noi. Eminenza, buon pomeriggio.
Buongiorno, grazie anche a voi.
Ecco, le chiedo innanzitutto che importanza assume per la Conferenza Episcopale Italiana questa circolare che è stata pubblicata oggi dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.
È un ulteriore aiuto che la Santa Sede offre agli episcopati nel mondo, quindi anche a noi, e l'accogliamo molto volentieri e con grande gratitudine, perché ci aiuta in alcuni obiettivi che sono proprio la definizione di alcune procedure opportune per affrontare questi tristissimi casi.
E come questa circolare potrà facilitare i vescovi italiani nell'affrontare i casi di abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici?
Intanto è una circolare che rimette a fuoco, conferma e rilancia le linee guida che la congregazione aveva già opportunamente diramate e che rimangono il punto di riferimento per ogni azione delle conferenze e dei singoli vescovi. In questa circolare viene ribadita la responsabilità primaria di ogni vescovo diocesano in qualità di padre e di pastore dei sacerdoti e della comunità cristiana, e poi mette in evidenza e riconferma l'attenzione per le vittime di eventuali abusi sessuali, la protezione dei minori, la formazione importantissima, ecco, dei futuri sacerdoti, la selezione naturalmente, e poi anche la cooperazione con le autorità civili secondo le legislazioni nazionali.
Ecco, Cardinal Bagnasco, la pubblicazione di questo documento è avvenuta in una settimana particolarmente delicata, in cui proprio un fatto di cronaca relativo a un sacerdote è venuto in evidenza. Venerdì scorso è stato arrestato un parroco proprio della sua diocesi, accusato di violenze su minori. Lei si è recato subito in quella parrocchia a celebrare messa. Perché questo gesto?
Proprio perché, come ricorda ancora la circolare, è proprio il vescovo che è il padre, il pastore, quindi il responsabile della propria comunità, sia dei propri sacerdoti che delle singole comunità parrocchiali cristiane, e quindi era mio dovere e mio desiderio forte, immediatamente realizzato, recarmi in quella comunità ferita, come ferita naturalmente l'intera comunità diocesana, per portare la mia vicinanza, il conforto, celebrare la messa con loro e per loro e comunicare anche l'immediato provvedimento canonico disposto per il parroco.
Potremmo parlare di una scelta in linea con la volontà del Papa e della Congregazione per la Dottrina della Fede di mostrare sollecitudine e trasparenza nell'affrontare questi casi?
Assolutamente sì.
Ecco, io sottolineo che nel briefing di presentazione della circolare di cui stiamo parlando oggi in sala stampa, il padre Lombardi ha parlato dell'intervento del cardinal Bagnasco, che è in linea con noi, parlando di un intervento competente, tempestivo, molto apprezzato anche dall'opinione pubblica italiana, che ha fatto esattamente quello che si poteva fare immediatamente in questa situazione. Eminenza, come presidente della CEI, arcivescovo di Genova, qual è il suo atteggiamento verso questa dolorosa vicenda?
Grande dolore, come per qualunque padre che vede un figlio, come ogni sacerdote, che non è fedele alla propria vocazione, naturalmente lasciando che la giustizia, la magistratura faccia il suo corso per appurare le accuse, evidentemente. E poi accanto ai propri figli che sono feriti, offesi, che si sentono traditi dal proprio sacerdote, dal proprio parroco, e quindi è giusto insieme al dolore grande però rincuorare la gente, le persone, le comunità a guardare Cristo, pastore dei pastori, e a non perdere assolutamente la fiducia verso tutti gli altri sacerdoti che anche a Genova, come ovunque, si dedicano con fedeltà e generosità al bene delle anime.
Eminenza, posso chiederle se nel colloquio che ha avuto oggi con il Santo Padre avete affrontato questi temi, quali sono gli auspici del Papa?
Ma con il Santo Padre si affrontano sempre molti, molti argomenti. Questo delle linee della circolare di oggi è un argomento di grande attualità e, guarda caso, per queste circostanze cade proprio nello stesso tempo di questo doloroso caso di Genova. Quindi ho chiesto anche una benedizione per la mia diocesi, una benedizione particolare.
La ringraziamo molto, Eminenza, per essere stato con noi.
Grazie
davvero.
Grazie anche a lei, a voi. Grazie.
Grazie davvero al cardinal Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della CEI, che è stato con noi qui sulla Radio Vaticana in diretta. In linea c'è sempre il collega Sandro Magister, vaticanista, curatore del sito www.chiesa. Magister, posso chiederle un po' un commento su questa conversazione che abbiamo avuto con Bagnasco in questo momento così particolare? Oggi la pubblicazione di questa lettera della dottrina della fede inviata alle diocesi di tutto il mondo, e pochi giorni fa proprio questo gesto importante del presidente dei vescovi italiani.
Beh, effettivamente c'è stata una congiunzione straordinaria tra un elemento che è caduto sotto gli occhi di tutti, che è avvenuto a Genova, e questa circolare che apre una prospettiva generale che riguarda la Chiesa in tutti i paesi del mondo. Questo appunto sta a significare l'attualità drammatica di questi problemi e appunto l'attenzione molto forte che la Chiesa sta portando verso il modo di affrontare correttamente e portando frutto positivo questi problemi stessi. Anzi, devo dire in proposito che sia questa circolare sia altre iniziative prese dalla Chiesa su questo punto negli ultimi anni, sia per scendere allo specifico il caso di Genova con l'impegno diretto del cardinale Bagnasco in prima linea, dimostrano quello che ritengo sia un fatto inoppugnabile ormai, che cioè la Chiesa Cattolica sia al mondo l'istituto più seriamente avanti, all'avanguardia nell'affrontare questo problema. Non conosco altre istituzioni nazionali o internazionali che dimostrino la stessa forza e la stessa cura, la stessa dedizione nell'affrontare e nel voler naturalmente sanare il più possibile questa drammatica situazione.
La situazione della pedofilia.
Sì, certamente. Beh, basti pensare, per chiarire quello che intendo dire, la pedofilia non è soltanto limitata a questi casi di cronaca che riguardano dei sacerdoti riscontrati colpevoli di questi abusi, ma riguardano dei fenomeni veramente macroscopici, che sono ad esempio il turismo sessuale, che sono ad esempio quell'infernale commercio pedopornografico che circola in tantissimi modi, e su questo non risulta che ci siano da parte di governi, da parte di istituzioni internazionali, da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, iniziative paragonabili all'intensità con cui invece la Chiesa Cattolica si muove per quello che riesce a fare nel territorio che è le più proprio.
Magister, per chiudere, il padre Lombardi, definendo, commentando il gesto del Cardinal Bagnasco, ha parlato di un gesto, ha detto, mi sembra anche molto apprezzato dall'opinione pubblica italiana. A livello dell'opinione pubblica, che è molto importante, perché sappiamo come nel mondo l'opinione pubblica sia diventata una, negli ultimi anni, una dura accusatrice della Chiesa Cattolica su questa vicenda. Ecco, questo passo compiuto dal Vaticano con la pubblicazione di questa circolare, che tra l'altro, lo ripetiamo, contiene un invito molto pressante, molto stringente alle conferenze episcopali di tutto il mondo a elaborare entro un anno queste linee guida, potrebbe, ecco, avere un'influenza sull'opinione pubblica?
Secondo me sì, devo dire che l'opinione pubblica, diciamo anche da parte di coloro che questa opinione pubblica in una certa misura modellano, ha già registrato un'evoluzione negli ultimi mesi. Il picco di acrimonia nei confronti della Chiesa per quanto riguarda gli abusi sessuali commessi da sacerdoti si è raggiunto poco più di un anno fa, nella primavera dello scorso anno. E da allora c'è stata una fase discendente dal punto di vista dell'intensità della fiamma polemica, intendo dire. Una fase discendente che non è soltanto data da un moto di stanchezza o di distrazione casuale, ma è data dalla crescita, all'inizio magari meno percettibile, ma oggi secondo me più visibile, della percezione che la Chiesa su questo sta facendo qualcosa di serio e che in sostanza, nonostante gli aspetti negativi che nella Chiesa stessa appaiono, costituiti appunto dalle colpe di questi sacerdoti, la Chiesa nel suo insieme è capace di rigenerare anche un sentimento di fiducia in se stessa. Questa è quella impressione che ricavo semplicemente dalla lettura o dagli ascolti degli ultimi mesi su questo argomento, e credo che questa circolare e a maggior ragione, secondo me, anche l'episodio molto visibile e molto comprensibile compiuto dal Cardinale Bagnasco a Genova in questi giorni drammatici per lui, costituiscono ulteriori passi avanti.
Io ringrazio molto Sandro Magister per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
Grazie anche a voi.
Sandro Magister, giornalista vaticanista, curatore del sito internazionale in quattro lingue www.chiesa, è stato nostro ospite. Assieme al Cardinale Angelo Bagnasco abbiamo parlato della circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede, pubblicata oggi, circolare che è indirizzata alle conferenze episcopali di tutto il mondo per aiutarle a preparare le linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, anche del caso del sacerdote arrestato la settimana scorsa a Genova e del gesto compiuto subito dallo stesso Cardinal Bagnasco, che si è recato subito a dire messa in quella parrocchia e ha subito detto parole molto chiare relativamente a questo caso. Noi ci fermiamo qui. Ringrazio molto Silvio Anelli e Massimiliano D'Angelo in console per questa diretta, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari che sono stati in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.